Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, la newsline serale, menù consueto, dunque notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, i collegamenti, naturalmente gli approfondimenti, ma soprattutto in questo periodo il controllo del club, no? Perché sapete che lo stiamo ripetendo oramai a costo di sembrare insistenti, ma purtroppo ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo che ci eravamo prefissati per quest'anno, lo sapete, no? Almeno 2000 soci a Controllo del Club per, non dico essere tranquilli, ma insomma continuare a lavorare con maggiore serenità nell'intento di intrattenervi, di informarvi, di farmi compagnia, di rappresentare qualcosa di importante nella nostra vita, come ci testimoniate. Allora è il momento in cui vi chiediamo, naturalmente in particolar modo a chi ancora non ha trovato il modo, la forza, il tempo di farlo, di sottoscrivere la tessera del Controllo del Club. Stiamo facendo anche questo countdown, no? Un po' per stimolarvi e stiamo crescendo piano piano, questa è la buona notizia. La cattiva notizia però è che ancora non ci siamo, perché siamo arrivati a ieri a 1885 soci, quindi ne mancano 115 ancora per arrivare quantomeno ai 2000 soci. È il momento giusto per iscrivervi al Controradio Club, sostenere la vostra radio, anche perché solo i soci, cioè solo quelli iscritti al Controradio Club, che sono già iscritti o si iscriveranno per l'occasione, possono partecipare alla cena sociale, la meravigliosa cena sociale del Controradio Club, che si svolgerà a partire dalle 20 del 26 febbraio, giovedì 26 febbraio, la cena presso il Tenax in via Pratese, con l'alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana, quindi con un menù anche gourmet. Ci sono due scelte: carnivoro, onnivoro per meglio dire, oppure vegetariano. Bisogna prenotare entro e non oltre venerdì 20 febbraio. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.controradio.it, www.controradioclub.it. Ma perché c'è questo liaison, questo connubio tra l'alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana? Ebbene, ce lo spiega Leonardo Torrini, che è proprio dell'alleanza cuochi Slow Food.
L'idea di farla per il Controradio Club, io e un cuoco eravamo a cena l'anno scorso, dopo che siamo arrivati in fondo e il cuoco ha buttato là, ma perché non la facciamo noi? Perché in fin dei conti abbiamo molte affinità con Controradio, quindi appunto la libertà anzitutto, non essere legati a gruppi o a chissà che cosa o a interessi di nessuna natura, la consapevolezza, il fatto che nelle cucine dell'alleanza non ci sia lavoro nero, non ci sia sfruttamento, proporre a chi si mette a sedere appunto piatti legati a quello che è davvero il territorio.
E certo,
il piatto per noi non è la cosa fondamentale.
Il 26 di febbraio al Tenax, che cosa accadrà? C'è il coordinatore dei cuochi, come l'avete pensata questa cosa? Parlami della cena del 26.
La cena del 26 è stata costruita, come dire, collettivamente, cercando di capire come usare al meglio e come proporre al meglio quello che in questo momento abbiamo nelle nostre produzioni. Quindi fondamentalmente, come possiamo vedere dal menù, è una cena vegetariana, e arriviamo solo in fondo con un secondo che è carne. Tra l'altro è una carne estremamente particolare, che non è comune, non è un pezzo proprio facilissimo, perché l'abbiamo descritto come il ganascino, che poi è la guancetta del maiale.
Ecco, il ganascino, mi raccomando, non ve le abbiate voi vegetariani o vegani, c'è anche il menù vegetariano vegano, vi garantisco che è buonissimo. Peraltro si differenziano in poco, perché il secondo, appunto, per gli onnivori, ganascino di maiale, purè, fichi in mostarda, invece per chi sceglierà o opterà un menù vegetariano, c'è una crostata di pasta frolla salata e purè. Insomma, davvero davvero tanta roba per il menù. Lo scoprite sul nostro sito controllodelclub.it. Ma è andata via la linea, quanto siamo dissoci. Bello questo interesse di Silvia che si è creato intorno per l'appunto al countdown che stiamo facendo. È bello anche il plurale che usa, cioè dice quanti siamo, no, non quanti siete, perché in effetti il Controllo Club poi è una grande famiglia, come noi diciamo, e siamo a 1885, quindi alla soglia dei 2000 ne manca ancora un pochino, e quindi l'appello è quello di darci una mano. Naturalmente veniamo alle notizie, partiamo con la cronaca. Un nuovo blitz nel carcere di Prato contro droga e cellulari. La procura ha infatti individuato quello che sarebbe il nuovo capo dello spaccio interno. Da ore oggi si sono effettuate perquisizioni nelle sezioni della Dogaia, droni, microtelefoni, pagamenti online, violenze per riscuotere i debiti. Il quadro tracciato dagli inquirenti è allarmante. Giorgio Bernardini.
Il carcere della Dogaia è ancora una polveriera. La procura informa che nuove perquisizioni sono in corso in queste ore per contrastare l'ingresso di droga e telefoni cellulari. Dalla notte scorsa gli investigatori stanno passando al setaccio, in particolare la quarta sezione del reparto di media sicurezza, individuata dalla procura come la nuova centrale dello spaccio interno all'istituto. Secondo gli inquirenti, a guidare la rete sarebbe un detenuto italiano di 25 anni, originario di Roma, che avrebbe preso il posto di precedenti referenti dopo i sequestri dei mesi scorsi. Il giovane, spiega il procuratore Luca Tescaroli, utilizzava un microtelefono con accesso a internet e alle app di messaggistica per ordinare dall'esterno partite di droga, fino a 50 grammi di cocaina e 300 grammi di hashish per volta. Le consegne avvenivano con droni che sorvolavano il carcere, ma anche tramite pacchi destinati ai detenuti e durante i colloqui. Individuati almeno 4 complici esterni, 2 uomini di Napoli e 2 tunisini. I pagamenti avvenivano in modo telematico, sempre grazie ai cellulari introdotti illegalmente. La procura parla di un numero consistente di consumatori all'interno del penitenziario e di violenze sistematiche contro chi non riusciva a saldare i debiti. Aggressioni affidate ad altri detenuti in cambio di dosi di stupefacente. Decisiva per ricostruire il sistema la collaborazione di 2 reclusi, poi trasferiti in altre carceri e inseriti in programmi di protezione. Intanto il procuratore chiede interventi urgenti, reti antilancio dalle finestre, sistemi antidrone, più videosorveglianza e schermature per impedire la ricezione del segnale internet nelle celle.
Porcari, in provincia di Lucca, si è fermata questa mattina per l'ultimo saluto alla famiglia Cola, padre, madre e 2 giovani figli, tutti morti per l'esalazione di monossido di carbonio, in una piazza Orsi piena di persone sotto la pioggia. Il paese ha accompagnato il passaggio del corteo funebre diretto in Albania, dove Arti Cola, la moglie Iolinda, entrambi 48enni, i figli Aidar, 22 anni, e Scesica, di 15 anni, riposeranno. C'erano tanti connazionali arrivati anche da fuori provincia. Veniamo alle questioni del mondo del lavoro, perché questa mattina operatori e operatrici sanitari e servizio pubblico provenienti da tutta la regione sono trovati mobilitati davanti alla sede del Consiglio regionale della Toscana, presidio anche dei lavoratori e delle lavoratrici proprio dell'ente regione. Oltre 4 milioni di euro accusano tagliati dal fondo e salario accessorio e nessuna risposta politica. Questa è la denuncia anche di Dario Furnari, USB Pisa, pubblico impiego.
C'è una carenza di organico ormai da diversi anni, quindi se da una parte abbiamo molti annunci e molte parole che ci spiegano quanto siano importanti le lavoratrici e i lavoratori della sanità e gli operatori, dall'altra parte abbiamo invece una negazione sistematica di diritti che sono quelli relativi alle graduatorie della mobilità. Parliamo di personale che ha anche figli disabili, ha personale con disabilità, personale che ha famiglia e al quale non viene riconosciuto il diritto di spostarsi. 2 giorni fa eravamo infatti a Livorno presso gli ospedali riuniti, oggi in occasione del consiglio regionale in piazza del Duomo. Ma diciamo che si unisce a questa battaglia più specifica sulla mobilità una nostra lotta un po' più generale e quindi più forte che riguarda tutto il sistema sanitario regionale, e c'è tutto il tema salariale che ovviamente anche nel pubblico impiego è molto grave e che ci ricollega per le lavoratrici e lavoratori della regione Toscana. Sono 4 milioni tolti a quei fondi che servirebbero al salario accessorio. Cos'è il salario accessorio? Sarebbe quel salario che serve a retribuire lavoratrici e lavoratori, diciamo, che va oltre la paga base. La paga base è davvero molto bassa, le funzioni locali, in questo caso la regione, nel pubblico impiego è tra i settori con salari più bassi. Che nel pubblico impiego sembrerebbe, potrebbe, per chi non è addentro, potrebbe Si potrebbe ancora pensare al mito dei lavoratori pubblici come lavoratori ben retribuiti, con un lavoro semplice che non ha tutte le difficoltà di altre forme del lavoro. Così invece non è.
E le risorse integrative ai dipendenti regionali le avevamo già previste, sono state bloccate da un diniego fatto al Collegio Revisori della Corte dei Conti, che ha dato uno stop, questo quanto ha dichiarato il presidente della Giunta Regionale Toscana, Eugenio Giani.
E le risorse integrative noi le avevamo già previste, che sono state bloccate da un diniego fatto dal Collegio dei Revisori alla Corte dei Conti, che conseguentemente ha dato in qualche modo un po' lo stop, e che cercheremo di trovare un altro modo per passare queste risorse. Io voglio dipendenti motivati che lavorano e che giustamente devono avere le loro gratificazioni economiche. Ritengo che la manifestazione che è stata fatta è una manifestazione più che legittima, giusta, e che svolge una funzione di sollecitazione, però onestamente non alla regione che le aveva già previste.
Veniamo alla questione del traffico, perché ieri è stata l'ennesima giornata campale a Firenze, quadrante Campo di Marte, soprattutto per i lavori su Ponte Alpino, il restringimento di corsia, la chiusura di via Mannelli per una gru, insomma, traffico molto problematico ieri da quelle parti. Oggi è andata un po' meglio, abbiamo fatto il bilancio con l'assessore al traffico del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
Stamattina è andata un po' meglio, perché via Mannelli è stata riaperta. Ieri via Mannelli era chiusa per lo smontaggio di una grande gru di un cantiere, e questo ha aumentato gli elementi di criticità nel quadrante, sebbene non fosse in conflitto con Ponte Alpino. Noi abbiamo la chiusura in questi giorni di una corsia sul Ponte Alpino per i lavori che sta facendo RFI, perché il ponte andrà sostituito nei prossimi mesi. E abbiamo lavorato tanto con RFI, perché la loro richiesta iniziale era quella di avere una chiusura totale per 9 mesi del ponte. Siamo riusciti a portarla a soltanto 3 mesi, ma a concentrare le lavorazioni su alcune zone laterali, quindi le corsie saranno chiuse una alla volta e non con un blocco totale. Questo però, specialmente ieri, era il primo giorno, ha prodotto un po' di spaesamento nei cittadini, che erano abituati ovviamente a passare da lì, magari non tutti lo sapevano, nonostante si fosse cercato di comunicarlo il più possibile. Ieri ci sono stati i vigili, agenti della polizia municipale in zona, dalla control room hanno regolato in maniera dinamica i semafori per poter agevolare, ma data l'afflusso di macchine era complicato. Stamattina c'è stato un incidente che ha reso un po' complicato per alcuni momenti la circolazione nella zona, che era già un po' sotto stress. L'incidente era su Viale Volta, e poi c'è un po' di conflitto sulla rotatoria delle cure, che è l'itinerario alternativo insieme a Piazza Alberti, al cavalcavia di Piazza Alberti, perché nella rotonda delle cure arrivano tante auto da tutte le direzioni. Poi ci sono sempre alcuni che pensano che sia innocente lasciare un attimo la macchina in seconda fila, ma in un contesto del genere rende tutto molto complicato. C'è andata la polizia municipale, ci starà tutti i giorni nelle ore di massima punta. Confidiamo che anche via via le persone che devono fare quel tragitto utilizzino in maniera sempre più automatica anche gli itinerari alternativi, che sono quindi le cure e il cavalcavia di Piazza Alberti.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, torniamo a occuparci di Piombino, delle acciaierie, perché c'è alta tensione tra i sindacati e JSW sul rilancio appunto delle acciaierie. Manca la firma sull'accordo di programma. Da una parte ci sono le parole dei lavoratori che parlano di un disastro annunciato, dall'altra l'azienda che dice basta sceneggiate. Che sta succedendo? Lo chiediamo a Daniele Calosi, segretario Fiontoscana. Buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
Che succede?
Sta succedendo quello che purtroppo spesso si vede come lavoratore e come lavoratrice di fronte a fasi complesse di riorganizzazione e di strutturazione di imprese. Una volta si diceva il tempo è galantuomo, ecco, per noi il tempo sta finendo. Cioè, noi abbiamo una situazione nel polo siderurgico di Piombino complessiva molto complicata, che non riguarda solo CSU, ma riguarda anche Magona, e il rilancio dell'intero polo siderurgico passa attraverso l'accordo di programma, e ci deve essere tra CSU e Danieli, però Medinvest e Danieli. Il punto vero è che siamo nuovamente all'ennesimo ritardo, all'ennesimo rimando di una situazione che è diventata insostenibile per i lavoratori, per quella comunità e per l'intera città, e quindi anche per quello che riguarda il futuro industriale del nostro paese.
Ecco, ma GSV ieri con una nota ha detto: noi abbiamo già ordinato e pagato materiali che sono già arrivati nei capannoni, 51 milioni di euro, insomma rimanda la palla nell'altro campo, ma attende la variante urbanistica, insomma di chi è la colpa di questo stallo?
Di sicuro di chi non è la colpa lo sappiamo, di quelli che sono dal 2014 in cassa integrazione, da quelli che ormai hanno raggiunto un'età talmente avanzata e se non sono andati in pensione nel frattempo difficilmente potranno riprendere a lavorare, e non è di quelli che sperano che riparta il polo siderurgico, sono appunto i lavoratori e le lavoratrici e i cittadini. C'è una responsabilità diretta naturalmente del governo, della proprietà di GSV e anche per quanto concerne delle istituzioni, soprattutto le istituzioni locali. Però il punto è che noi ad oggi siamo in un regime di attendismo e non ce lo possiamo più permettere, perché non è che è ferma una fabbrica, è ferma una città, e quella città senza la fabbrica è una città che muore. Io voglio dire solo questo: se qualcuno pensa che il futuro industriale di Piombino passi attraverso settori importanti dell'economia della zona, come possono essere il turismo, come può essere anche l'agricoltura, figuriamoci, sono settori importantissimi, ma la garanzia, come ha detto oggi Michele De Palma, segretario generale nazionale della FIOM, di fronte a Cancelli di Mirafiori, dove la Fiat sta avendo lo stesso problema a Torino di una città che è ferma rispetto a una fabbrica che non dà più lavoro e non genera più lavoro. Ecco, la sicurezza è dare un lavoro ancora oggi industriale alle persone, e per vivere ha bisogno di lavorare in altri settori, questa sicurezza non c'è. E poi la ricchezza si ripartisce sul territorio, non è esattamente la stessa. Piombino è una città ferma, e quella città è ferma per delle responsabilità che sono imprenditoriali da una parte e anche politiche dall'altra. Chi non ha responsabilità sono i lavoratori e le lavoratrici di quella città e soprattutto dell'acciaieria.
Grazie Daniele Calossi, segretario Fiom Toscana.
Grazie,
buona serata
a voi.
Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti, un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.
Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze presenta il Master in Psicopatologia Forense e Criminologia, 20ª edizione. Il Master di secondo livello, coordinato dalla professoressa Barbara Gualco, trasmette agli allievi concetti, teorie e metodi scientifici relativi alla psicopatologia forense e alla criminologia, con attenzione ai risvolti applicativi in ambito penale e civile. Durata annuale, lezioni a cadenza quindicinale il venerdì e il sabato. Termine iscrizioni 21 febbraio. Info ammissioni.unifi.it/info/ e criminologia@dss.unifi.it.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code tra il divio per la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11, code tra Sesto e Peretola in direzione Firenze, tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze, code tra la diramazione Pisa-Livorno e Ponte d'Era Ovest, Ponsacco. La viabilità cittadina a Firenze, in Borgo Albizzi, chiusura strada per scavo urgente, blocco temporaneo della circolazione.
Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
White Wedding, chissà se sarà un matrimonio bianco dalle parti di Prato tra Schleinian e riformisti. Diciamo che per il momento c'è polemica, perché dopo che via stampa, intervista sulla Nazione, Marco Furfaro, il plenipotenziario Schlein per quanto riguarda la Toscana, uno degli uomini più vicini al segretario del Partito Democratico, aveva lanciato la candidatura a sindaco dell'ex sindaco e attuale consigliere regionale del Partito Democratico, vale a dire Matteo Biffoni, parliamo di Prato naturalmente. Ebbene, dopo questo lancio, che evidentemente non è stato concordato, oggi è intervenuto in prima persona lo stesso Biffoni, che ha detto: ringrazio Marco Furfaro, che è un dirigente nazionale, come ringrazio il presidente Gianni e il segretario Fossi, che si preoccupano del mio futuro. Lo prendo come un attestato di stima, di affetto, di vicinanza, ma mi piacerebbe essere coinvolto in queste decisioni, perché, lo dico onestamente, vorrei poter dire la mia. Quindi, insomma, nel modo pacato e gentile, anche ironico, Biffoni palesa la sua insoddisfazione rispetto al metodo. Biffoni ha detto: penso che la candidatura a sindaco, per esempio, soprattutto con una come la mia, nasca in un contesto di rapporto con la città, con gli elettori, militanti del PD, dei partiti che compongono la coalizione, non sui giornali, l'ho sempre detto, e penso che si debba fare uno sforzo e trovare una candidatura migliore. Non scappo, non fuggo, sono tornato una volta a Roma, non ho problemi a tornare da Firenze. Per quanto riguarda la Lega, invece, altre fuoriuscite verso Futuro Nazionale: consigliere di quartiere della Lega a Firenze Salvatore Sibilia, il dirigente provinciale in Carroccio Vito Poma, sono transitati verso Ivan Acciani. Tornando alle questioni del Partito Democratico e alle elezioni amministrative, altro polo importante, quello di Sesto Fiorentino, dove si discute del campo largo. Intanto gli iscritti al PD hanno formalizzato la candidatura a sindaca di Claudia Pecchioli, 33 anni, da novembre 25 sindaco facente funzione, dopo che Lorenzo Falchi è passato in consiglio regionale. La candidatura è stata sottoscritta al 40% degli iscritti, ben oltre il minimo del 30% per statuto, e gli iscritti lamentano anche il fatto che il partito non abbia ancora risposto. Ma, come dicevamo, il tema è quello del campo largo, perché l'aeroporto, ma non solo, sembra essere un ostacolo insormontabile per creare quell'alleanza che ad esempio ha portato Gianni in maniera molto larga alla vittoria in regione toscana, e cioè l'insieme, diremo, del centrosinistra allargato, no? Compreso Casa Riformista e Italia Viva, che però sull'aeroporto, a differenza degli altri, ha gli altri partiti a campo largo una posizione diversa. Buonasera e grazie di essere con noi a Gabriele Toccafondi, consigliere comunale a Sesto di Italia Viva. Buonasera Toccafondi.
Buonasera a voi.
Come la possiamo raccontare questa storia? C'è la possibilità di ricomporre, o il tema dell'aeroporto rimarrà dirimente dalle parti di Sesto?
Ma guardi, io sono testardo, quindi fino all'ultimo io e noi ci proviamo, anche perché il tema del campo largo significa nel 2027 contendere la vittoria alle politiche nazionali a questa destra. Quindi il tema è: il centro-sinistra vuole creare una reale opportunità o no? Quindi per noi sì, e quindi ce la mettiamo tutta, però bisogna essere convinti tutti e fare un passo tutti. A Prato, Pistoia, Arezzo il capolargo è fondamentale alle prossime amministrative, perché i voti sono importanti tutti. Magari a Sesto qualcuno, visti i risultati elettorali delle ultime elezioni, dice che così fondamentale non è, ma la coalizione o la si costruisce tutti insieme e ovunque, oppure ha poco senso. Cioè, dire il campo largo serve fondamentale tra un anno, ma adesso anche nel collegio della Fiana e a Sesto Fiorentino, perché a livello nazionale, ma in questo momento no, mi sembra un po' pretestuoso. Poi è chiaro che se si vuole prendere come pretesto l'aeroporto, beh, facilissimo, perché la nostra posizione è chiara e netta da sempre.
Ecco, ma però appunto è chiara e netta da sempre, Toccafondi, e sarà chiara e netta anche l'anno prossimo, quando eventualmente si voterà per le politiche.
Assolutamente sì, ma era chiara anche alle regionali, quando, come dire, uno dei fautori, uno dei padri, potremmo dire, della pista parallela convergente all'autostrada, quindi la nuova pista dell'aeroporto di Firenze, ovvero Eugenio Giani, si è presentato, e insieme a lui nella coalizione ci sono Alleanza Verdi Sinistra, c'è il sindaco Falchi. Quindi mi sembra un po' pretestuoso, così come un anno e mezzo fa il comune di Firenze, anche Firenze spinge molto per la nuova pista di Firenze. Beh, insomma, ci sono Ecolò, ci sono i Verdi, c'è Sinistra. Quindi mi sembra un po' pretestuoso, ecco, il fatto che tre mesi fa, un anno e mezzo fa, sulla regione o sul comune di Firenze a una certa sinistra andava bene il tema dell'aeroporto, comunque si poteva gestire il tema dell'aeroporto, e quando si tratta di Sesto Fiorentino è insormontabile il problema. Per questo noi siamo testardi, però capiamo anche che il no che ci è stato detto due giorni fa, molto, in maniera molto schietta, dai partiti dell'attuale maggioranza, diciamo, da una parte non ci ha sorpreso. Ci ha sorpreso un po' il Partito Democratico, perché insomma aveva più volte detto che il PD non metteva veti. Noi due giorni fa abbiamo ascoltato per pochi minuti, come ce l'hanno detto, ma un veto.
Toccafondi, grazie di essere stato con noi, buona serata.
E grazie a voi, buonasera.
E ora ci colleghiamo in diretta con la nostra Sandra Salvato, che ha seguito il Consiglio regionale che, correggimi se sbaglio Sandra, ha decretato che la Regione Toscana è la prima regione italiana a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. È così, Sandra?
È così, l'hai detto. È proprio il primo Consiglio regionale in Italia ad assumere un'iniziativa formale con una proposta di legge destinata al Parlamento per il riconoscimento dello Stato di Palestina. È stata approvata dopo un dibattito davvero importante, durato tutta la giornata, è passato con 23 favorevoli, 0 voti contrari e con 16 non partecipanti al voto, quindi presenti in aula ma non votanti. Grande soddisfazione del governatore Giani, che aveva promesso questo atto già in campagna elettorale, lo ricorderete. Il testo passa con un emendamento a suo pugno che modifica l'articolo 1 andando a sopprimere le parole Gerusalemme Est e le parole del 1967 conformemente, che vengono poi sostituite da che si conformino, perché ha spiegato eliminare il riferimento a Gerusalemme, capitale dello Stato, non inficia la portata sostanziale di questa proposta di legge, così come riformulare riferimento alle sole risoluzione del Consiglio di sicurezza del 67. È evidentemente un Gianni Moscioso quello che ha battagliato e vinto, almeno in questa fase, in nome della causa palestinese, per la quale durante la discussione ha mostrato con un certo orgoglio, lo possiamo dire, anche un libro sulla Palestina autografato da Arafat, incontrato, racconta lui, durante una conferenza nell'81 a Beirut in occasione di una manifestazione di solidarietà. Si diceva del dibattito articolato e profondo che ha scandagliato tutti i se e tutti i mai, i pro e i contro, soprattutto da parte dell'opposizione, che attraverso la consigliera di Fratelli d'Italia Chiara Laporta aveva già ventilato la non partecipazione al voto, contestando la proposta di legge nel merito e nella forma. E così è stato. Dopo una pausa intorno a pomeriggio di circa una ventina di minuti, sono tornati in aula e attraverso Tomasi, Alessandro Tomasi, questa parte dell'assemblea si è proprio smarcata la proposta di legge presentata, lo ricordiamo, un mese fa, esattamente il 9 gennaio, dal presidente della Toscana alla Commissione Affari Istituzionali di Regione. Un atto che ha una doppia valenza, sostanziale e formale, voluta dal governatore con l'obiettivo proprio di aprire una strada in Parlamento e invitare il governo Meloni a seguire la scia. Tutti d'accordo su due popoli e due stati, ma il centrodestra, cercando una propria sintesi su una questione che, lo sappiamo, travalica con i regionali, non ci sta a sposare la risoluzione. Gianni ha ricordato che 157 paesi su 193 membri dell'ONU hanno già fatto questo passo e che lo Stato di Palestina deve essere considerato tale per la salvaguardia dei diritti sacrosanti del suo popolo, un popolo da tutelare, a cominciare dai bambini, ma anche in nome della solidarietà internazionale, della democrazia, del riconoscimento dell'identità. La discussione ha replicato sicuramente su scala locale la grande forbice ideologica, valoriale e politica che viviamo a livello governativo. Sul Medio Oriente del resto non c'è condivisione, ma Gerusalemme, è tornato a dire il presidente, è territorio comune del mondo islamico, ebraico e cristiano, quindi essere la prima regione a riuscire ad attivare questo iter in Parlamento ha proprio il senso di trovare un punto di incontro. È davvero questo il senso di questa giornata.
Grazie a Sandra Salvato, buona serata. Parliamo ora di sicurezza a Firenze, violenza tra i giovani, il tema della puntata di oggi a Dilla Controradio. In studio la testimonianza di una mamma fiorentina, di un giovane alle superiori aggredito di sera in centro il 17 gennaio scorso, vittima di altri episodi in pochi giorni, tra cui furto di bici e borseggiamento. Uno sfogo rivolto all'amministrazione, una condivisione anche di un messaggio di rispetto alle dinamiche di violenza che coinvolgono sempre più minori, una sorta di regolazione di conti che nei giorni scorsi ha portato anche un genitore a denunciare due bande di adolescenti di Sorgane e Gavinana, suo figlio compreso, prima che si facessero male tra di loro. Sentiamo Laura, nome di fantasia, intervistata da Chiara Brilli.
La sera loro si trovavano in piazza Santa Croce, il mio figlio più il suo amico e altri due amici che ha conosciuto tramite lui. E a un certo punto mio figlio gli scappa di fare la pipì, non trova un bagno, e dice ai suoi amici: aspettatemi qui.
Si apparte in un vicolo
dove non c'era nessuno. All'improvviso si trova circondato da cinque ragazzi e cominciano a insultarlo. Dopo, quando sta per ritornare verso in piazza Santa Croce verso i suoi amici, se li ritrova davanti con delle bottiglie di vetro in mano e cominciano a spaccargliele in testa. L'hanno visto i suoi amici e da lontano che gli dicevano scappa, scappa. Poi alla fine lui è scappato e
è arrivato a casa, a te non ha detto nulla e tu non ti sei accorta di nulla per una serie di sciarpe, insomma coperture, ferite in testa non visibili. Grazie a un amico che sei riuscita a capire cosa era successo quella sera.
Lui ha spifferato tutto alla mamma, a sua mamma, e la quale poi stava cercando di convincerlo di dirlo a noi genitori, assolutamente.
Poi tuo figlio ce l'ha fatta, ti ha raccontato quello che era successo e non solo, lui delle persone, dei ragazzi che lo hanno aggredito, li ha riconosciuti.
Due erano di scuola sua, allora mio figlio è in seconda e loro sono in quarta, e ci racconta un pezzettino alla volta. Però dice: mamma, babbo, mi potevano ammazzare. E lui ora sta andando a scuola dove ci sono questi due ragazzi di quarta e che incontra a ricreazione, facendo capire, dice, non è finita qui perché prima o poi ti facciamo fuori.
La motivazione di tutto questo, cosa ti ha detto tuo figlio?
Allora, la motivazione, poi tante cose sono venute fuori quando l'abbiamo accompagnato dai carabinieri, io lì ho scoperto tante cose. Allora, il movente era gelosia, perché uno di questi due ragazzi ha visto sui social una foto della sua ragazza insieme al mio, non ci ha visto più e ha lasciato immediatamente la sua, questa ragazzina, con insultandola, vi potete immaginare gli epiteti belli coloriti che gli sono usciti di bocca, e poi dicendo che a quello sgorbio, cioè riferito a mio figlio, gliela facciamo pagare perché io l'ammazzo.
Tutto questo è stato riportato in denuncia, sì, ai carabinieri.
Sì, sì. Mio figlio si trova tutti i giorni, insomma, si ritrova davanti questi due ragazzi che per ora sono liberi, non sono stati arrestati perché ancora le indagini sono in corso. Però comunque gli abbiamo fatto capire una cosa, perché a un certo punto lui pensava, avendo un grosso senso di responsabilità e un profondo senso della giustizia, pensava: è una cosa successa a me, quindi me la devo risolvere da solo. Gli abbiamo fatto capire che quella non era la strada giusta da percorrere.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club.
Giovedì 26 febbraio al Tenax, la cena dei soci del club, con i giornalisti e i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Controradio e TIF.
Un fantastico menù di carne e vegetariano cucinato dall'alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana.
Saranno a cena con noi Maria Cassi e Leonardo Brizzi, che eseguiranno dei brani del loro spettacolo, e a seguire musica con i DJ di Controradio. Radio.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 su www.controradioclub.it. Posti limitati.
La cena è riservata ai soci del Controradio Club. Se ancora non lo sei, è una buona occasione per diventarlo.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
Controradio.
In occasione dell'undicesima edizione di Black History Mount Florence, festival che promuove le culture afrodiscendenti nel contesto italiano, MEDA Murdate Art District presenta Common Time. Si tratta di un programma espositivo che riunisce tre mostre allestite dal 12 febbraio e 12 aprile 2026, che mettono in relazione le ricerche di artisti e artiste Rome Price Fellows con i materiali d'archivio dello scrittore William Denby. Sentiamo Valentina Genzini, direttrice artistica di MAD Murdate Art District, e Justin Randolph Thompson, direttore del Black History Month Florence.
Allora, siamo nuovamente per il 10° anno consecutivo a una collaborazione con Black History Month Florence. Per MAD è una collaborazione molto importante, perché avere un collettivo curatoriale e artistico del genere sul nostro territorio è veramente una grande ricchezza. Una ricchezza che rende noi desiderosi ogni anno di rinnovare una ricerca che stiamo svolgendo insieme, una ricerca molto importante che invita a Firenze artisti, rappresentanti del mondo culturale afrodiscendente in tutto il globo. Quest'anno abbiamo due artiste statunitensi che raccontano la loro ricerca anche grazie alla collaborazione con American Academy in Roma. In più continua una ricerca di Black Archive Alliance molto importante per noi sull'archivio William Denby. Quindi il nostro ringraziamento va a Justin Randolph Thompson.
C'è Common Time, è la tematica di questa undicesima edizione di Black History Month Florence. Quest'anno facciamo 10 anni di mostre curate nello spazio di MAD, con tre mostre, infatti sono tre mostre insieme legate a tre pratiche diverse, tutte e tre legate con un legame molto forte all'Accademia Americana, l'American Academy in Rome, con cui collaboriamo da tantissimi anni. Abbiamo due borsiste loro che sono artiste, TJ Dedo Norris e Heather Hart, e abbiamo anche una mostra dedicata all'archivio di William Denby che replica l'appuntamento che abbiamo fatto l'anno scorso ma aggiornandolo con nuovi materiali di archivio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Ieri ho dato i capitoli del mio ultimo libro all'intelligenza artificiale per un controllo. Sembrava entusiasta, alla fine mi ha detto: visto che è tanto interessante, vuoi che gli dia una rifinitura finale? Ho risposto sì. Dopo pochi secondi mi ha restituito un testo di 30.000 battute, circa un quarto di quello che le avevo affidato, ma soprattutto era cambiato il significato. Credo sia molto interessante cercare di capire cosa sia successo. Le parole non sono mie, ma sono del professor Luigi Presidenza Pugliesi, critico dell'architettura. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
E allora, questa storia la raccontiamo proprio per lei. Insomma, si è fatto un'idea di quello che ha capito, insomma, cosa è successo.
L'intelligenza artificiale è in un guaio, perché a volte è tanto carina, affabile, a volte anche un po' ruffiana, a volte invece è traditrice. La cosa strana è che prima gli avevo dato tutto il libro per capitoli, capitolo per capitolo, e mi diceva: bello, bellissimo. Io dicevo: vabbè, la solita ruffianella che mi prende per il mio verso. E poi ha detto: bene, allora perché non mi dai tutto il libro che te lo sistemo e diventerà un libro?
Aveva fatto una captatio benevolenza, insomma.
E io ci ho creduto. No, ma la cosa strana è che la tesi che lei sosteneva in quelle 30.000 battute era una tesi molto intelligente, ma non era la mia, era una tesi vicina a quella di Michel Foucault, un filosofo francese.
Sì, 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 certo.
E quindi ha voluto come prendersi il suo spazio di libertà, raccontarla lei la versione dei fatti.
Allora, questa storia che ci abbiamo anche sorriso insieme, ma alla fine è anche un po' inquietante, no? Cioè, ci apre uno spaccato distopico su quello che potrebbe accadere, o forse sta già accadendo.
Ieri però mi ha detto una cosa molto molto importante. Pronto?
Sì, sì, ci siamo, ci siamo.
Sì, mi ha detto una cosa molto importante, alla quale io non avevo pensato, che l'intelligenza artificiale, lei non ha rapporto con le cose come noi, ma semplicemente un rapporto con le parole.
Sì.
Lei organizza le parole in maniera tale da fare dei concetti, ma queste parole non hanno poi un riferimento con una realtà esterna come abbiamo noi. Io, se dico la parola cane, penso a tutti i cani che ho incontrato nella mia vita. Lei invece pensa alle parole cane che ha trovato nella letteratura universale, e questo credo che faccia la differenza, almeno per adesso, tra noi e l'intelligenza artificiale.
Il fatto però di non avere attinenza con le cose, ad esempio, se noi pensiamo alle applicazioni che già ci sono in campo militare, su cui peraltro le potenze mondiali non riescono a trovare un accordo, nemmeno sul rispetto della legge di Asimov, anche questo ci chiama ad un futuro su cui probabilmente dovremmo riflettere un po' meglio, no?
Sì, ma a volte ha una capacità. Io, per metterla alla prova, le chiedo cose su me stesso, perché più o meno mi conosco, o almeno credo di conoscermi, e a volte dice delle cose di una tale profondità che difficilmente incontro in giro o penso di incontrare in altre persone. Tenga presente anche che questa intelligenza artificiale è da pochi anni che si è sviluppata e sta facendo passi da gigante. Che cosa succederà tra 5 anni, quando queste potenzialità si saranno moltiplicate in maniera esponenziale? E questo è un bel problema.
È un grande problema. Intanto però lei il libro lo pubblica per come l'ha pensato lei, immagino.
No, naturalmente, ma alla fine io in genere scrivo, poi lo passo all'intelligenza artificiale e poi lo riscrivo, perché devo utilizzare le mie parole, a volte certe cose non le capisce. In questo caso però stavo pensando il libro di proporlo nelle due versioni. La mia versione è la versione dell'intelligenza artificiale, mettendole a confronto.
Sarebbe interessante, sarebbe interessante. Professore, ha già un titolo questo libro, così creiamo un po' di hype, come si dice?
No, ancora ci sto pensando.
Ok. Chieda all'intelligenza artificiale a questo punto.
La struttura e leggerezza.
Bene, allora attenderemo con ansia. Intanto grazie di essere stato con noi. Buona serata.
Grazie a lei, grazie.
Buona serata. E insomma, noi ci si ride, però va bene. Allora, domani sulla Toscana, cielo molto nuvoloso al mattino, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, variabile al pomeriggio con schiarite, venti forti occidentali di burrasca sulla costa e arcipelago, mari agitati, temperature stazionarie su valori al di sopra delle medie. C'è anche codice giallo per allerta rischio idrogeologico, vento e mareggiata, codice giallo in Toscana da tutta la giornata di domani, 12 febbraio, ad annunciarlo sala operativa della protezione civile regionale, interessato il reticolo minore idrogeologico fino alle 15 di domani. Grazie di essere stati con noi, la linea va a Milano per i GR Network, una buona serata a Domenico Guarino, ciao ciao.